Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuno di esse fu mandato Elia, se non una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele ai tempi del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Ecco, purtroppo, come sempre, questi testi sono sforbiciati, non si può riuscire a capire questo testo se non si legge quello che viene un poco prima. Quindi, se tornate a casa vostra e portate il foglietto, leggete partendo un poco da prima, da quando Gesù entra nella sinagoga, e scoprirete delle cose interessanti, scoprirete, perché altrimenti questo testo in pratica che vi dice? Io ve lo chiedo proprio, me lo sono chiesto io nello studiarlo per preparare questa omelia. Cioè, che dice? Dice un fatto storico, un evento che è accaduto, Gesù fa una chiacchierata là dentro, si irritano, la folla si irrita, e poi, cosa strana, cercano di ammazzarlo. Che diamine, pare una cosa un poco pesantuccia, un poco troppo. E poi comincerete a notare delle cose che non funzionano, quei tali segnali che io sono molto attento a recuperare, perché sono quelli come i segnali stradali, vi indicano da che parte dovete interpretare il testo. E qua ci sono delle cose che non funzionano granché. Prima di tutto, Nazareth è una città che sta in pianura, non sta per niente sopra il monte. Sul monte sta una sola città, Gerusalemme, bella in alto, e quindi portarlo sul precipizio del monte a Nazareth non era una cosa facile. Secondo, quando uno poi si legge il testo nella sua lingua originale, cioè nel greco, scopre che la parola Nazareth, che normalmente viene scritto proprio Nazareth, qua diventa Nazarà. Ma perché ha cambiato? E allora si scopre che quella parola può significare tutte altre cose. Poi c'è un fatto strano, tutto il racconto non dice che era Gesù quello che entrò, questo è il punto più importante, perché non dice Gesù entrò, ce l'ha infilato questo signore dentro praticamente. E allora in pratica voi siete avviati all'idea che arriva Gesù nella sinagoga, e se non fosse lui e fosse qualcun altro? E allora a un certo momento trovate un'altra cosa, dove era stato allevato, diciamo noi, dove era stato nutrito, è piuttosto il testo, che può significare sia che dove gli hanno dato il latte, gli hanno dato il pane, gli hanno dato da mangiare, sia può significare dove lui era stato educato in un certo modo, cioè veniva da una certa situazione in cui era stato educato in un certo modo. E allora praticamente ci deve essere, secondo me, un tema molto più profondo, anche perché non avremmo nessun motivo di leggere questo testo se non ci dice niente oggi. Ricordate, il Vangelo è una buona notizia. Io da qua devo predicarvi una cosa bella. E dove la caccio da qua dentro? C'è un'ultima frase che vi deve far pensare. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò, quasi si mise in cammino, fanno la letteratura, se ne andò, passando in mezzo a loro. Riflettete, immaginate che voi a un certo punto, io parlo, voi vi scandalizzate, mi afferrate, mi volete portare in piazza casomai ad arrostire, come si usava una volta, mi volete attaccare in qualche modo. Mi tenete in mano, no, mi tenete afferrato, sto in mezzo a voi. A un certo momento io me ne esco. Che senso tiene? Non dice, lui si mise a correre, gli corsero dietro, ma lui era più veloce e scappò via. Vedete, queste cose bisogna notarle e purtroppo le traduzioni piallano tanto che alla fine voi non le notate, è giusto. Allora sto io a dirvi delle cose che mi pare di avere capito qua dentro. Secondo me, vedete, tutto questo racconto, specie con la prima parte che non avete ascoltato, dove lui va a prende il libro del profeta e parla e dice: sono venuto a annunciare la lieta novella, sono venuto a portare la libertà ai prigionieri, sono venuto a portare la vista ai ciechi, il testo che manca ora qua nella nostra lettura. Racconto, a mio parere, è come una catechesi, sapete su che cosa? Sullo scontro fra le novità e i tradizionalisti, fra la libertà e l'obbedienza a una legge. È un po' difficile, mi rendo conto che è molto difficoltoso quando io in 10 minuti devo cercare di esprimervi questo, ma riflettete un po'. Guardiamo la situazione di allora. La situazione di allora qual era? Che il popolo credeva in Dio e nella sua legge, cioè era arrivata la legge, la Bibbia, la Torah, la legge. Per cui io non tenevo libertà di azione, non tenevo libertà di coscienza, io dovevo applicare la legge, lo vedete ancora oggi, sia un po' nel mondo ancora giudaico e poi nel mondo musulmano, la Sharia, così sta scritto e ti taglio la mano praticamente. Questa era la mentalità di allora. Ed era una mentalità per cui tu non ti puoi permettere di interpretare la Bibbia. La Bibbia si legge, infatti lo vedete nei musulmani che hanno ereditato questo dal mondo orientale. I musulmani non discutono sul commento alla frase, no, loro applicano la frase. Quindi sta scritto così e così bisogna fare. Questa è la folla a cui si presenta questo signore che entra. E questo signore che entra, io lo leggo come uno come me. Allora si verificò la stessa scena che si sta verificando oggi. Voi siete l'assemblea, io sono l'unico, il singolo, sono sempre solo io qua. E sono venuto fuori e sono venuto da voi, sono entrato in mezzo a voi. E ho fatto dei gesti che allora scandalizzarono le persone. La prima cosa, prese il libro, lo aprì, scelse lui il testo da voler leggere. Secondo punto, prese il libro, lo chiuse e disse: portatelo, mo parlo io. E terzo punto, disse: guardate che mo vi faccio vedere come qua dentro ci sono le novità di Gesù Cristo, c'è la libertà, c'è l'Eucaristia. E quelli ovviamente scandalizzarono, non poco. Per cui alla fine perciò lo volevano buttare giù, aveva bestemmiato questo signore, ma fortemente, si era arrogato il diritto di parlare a nome di Dio in mezzo a loro, mentre bisogna solo leggere la scrittura. È la mentalità che è ancora fra di noi, perché noi pensiamo sempre a predicare tale e quale come sta scritto, casomai vi ripetiamo il testo che avete ascoltato e ve lo diciamo 2 o 3 volte. E invece no, vedete, la predicazione che veniva con Gesù Cristo non è la predicazione del testo, è la predicazione della mia fede, di ciò che io ho capito e alla quale credo. Questa è la novità che porta quest'uomo. Sarebbe troppo lungo farvi vedere tutti i meccanismi con cui sono arrivato a questa conclusione. Però, secondo me, in quel momento egli parlò e dedusse dal testo le verità di Gesù Cristo. Alias, motivò, testimoniò che Gesù Cristo, Gesù, era stato annunciato nella Scrittura. Questo nel mondo giudaico era una bestemmia terribile. Ormai si diventa chiaro il problema perché lo vogliono buttare dal monte, perché sennò sarebbe una cosa... Che succede oggi? Guardate, è la stessa cosa, state attenti. Oggi voi avete assorbito le novità di un tempo, cioè l'Eucaristia, il fatto che io faccia l'omelia, avete accettato che io possa chiudere questo libro e parlarvi, però certe altre cose non le avete accettate, dico voi per indicare un poco il popolo di Dio. Voi siete contrari alle novità, per criterio. Tutto ciò che è nuovo, tenevo un testo del 300-400 e la prima cosa che dicevo quel Papa: che novità è mai questa? Noi abbiamo perduto proprio del cristianesimo il senso della novità, che la cosa è nuova. Cieli nuovi e terra nuova, vi annuncio una nuova verità. Noi invece pare che difendiamo Gesù Cristo se ci manteniamo sempre nel solco non della tradizione di fede, ma delle tradizioni umane. Si è sempre fatta così, questa è la frase definitiva di tutte le risposte. E allora se voi guardate intorno a noi, vi accorgete che ogni tanto arriva qualcheduno nella sinagoga, e io l'ho sperimentato di persone, credetemi. Allora, se io vengo a predicare che il figliuolo prodigo non è per niente un cattivaccio, il quale cosa, il padre amorevole che aspetta là, ma è tutto il contrario, che cioè praticamente il figliuolo prodigo è l'uomo dalle mani bucate che sia svenato per offrire tutto al mondo, la gente guarda con gli occhi da fuori, ma questo che va trovando? Ma come? Si è sempre detto che un figliolo prodigo è un fetentone che se ne scappa, eccetera, eccetera. Ecco, allora che mi fanno normalmente? Mi vanno a denunciare al vescovo, a cose, quello è eretico, quello dice le cose così. Vedete, la stessa situazione di 2000 anni fa, né più né meno. Perché tutti i santi uomini e le sante donne che hanno sentito sempre una cosa, vogliono sentire sempre quella cosa. Sono come le vecchie canzoni, capite, che a noi ci piace di risentirle, perché appartengono alla nostra giovinezza, alla nostra tranquillità di coscienza. Così è la nostra fede, e questo è il guaio, e questo è il guaio. E allora pensate tanto, non per fare, voglio mettere io come esempio, anche se purtroppo in 40 anni questa è stata la mia posizione, e anche qua dentro ci saranno alcuni di voi che diranno: ma che dove sta cacciando tutta sta roba da qua dentro? E io ce la caccio, poi se voi volete studiare andatevi a leggere quello che scrivo, venite da me e ve lo spiego meglio. Però mi giudicate, una volta questo giudizio era pesante, perché poi mi portavate al barbecue nella piazza e mi arrostivano, è chiaro, quindi era una cosa pericolosa, perciò non abbiamo predicato per 400 anni, e oggi se predichiamo torniamo sempre a ripetere quello che sta scritto sul testo, perché si ha paura di entrare nel testo, si ha paura di rompere il chicco di frumento perché dia frutto, come dice Gesù Cristo. Se voi il chicco di frumento non si rompe, non dà frutto. Ecco, allora vedete, il Vangelo di oggi è un Vangelo estremamente importante, perché è un Vangelo che mi invita a me ad essere cercatore della verità all'interno della Scrittura. La Scrittura è la base, ma io devo cercarvi la verità dentro. La Scrittura è come il campo, ma io devo scavarvi il tesoro che sta dentro. La Scrittura è come il mare, ma io devo immergermi a prendere la perla preziosa. E a voi non posso contare chiacchiere, a voi non posso contare intellettualismi, non posso contare letteratura, come purtroppo è diventato un po' di moda fare il Vangelo un testo letterario. Io devo dirvi qualcosa che vi serve, qualcosa che vi aiuta a esistere e vi aiuta a trovare in Cristo la forza per andare avanti nel mondo. Questo è quello che fa. Ma non voglio essere io, diciamo, farmi esempio, ma pensate a Filippo Neri. Filippo Neri, quando ha cominciato a pigliare i ragazzini e a portarseli attorno, che reazione ha avuto? La stessa di questo, volevano buttare a mare, con i mezzi del tempo e con le logiche del tempo. Pensate a Giovanni Bosco, il quale ha capito a un certo momento che la Scrittura e che il messaggio di Gesù Cristo era quello di sollevare i pezzenti, di far diventare gente che capiva, che aveva un lavoro. E che hanno fatto? Solo andarono a prendere per portarlo al manicomio. Perché Gesù Cristo è pazzo proprio, che si mette a fare questo. Perché? Perché tutto è molto comodo se io mi clericalizzo, mi vengo sempre con un bel sottanone, con una bella cosa, mi metto a dire le parole tutte untuose, tutte flautate. No, fratelli miei, non è questo, ecco come dice il Vangelo. Allora dà un annuncio finale che è molto importante, vedete. La buona novella, la buona notizia qual è? È che la libertà nostra, la libertà mia di predicatore e vostra di cristiani che predicate la vostra fede nelle case, nel mondo, perché siamo tale e quale, la nostra libertà è garantita dallo Spirito. Allora dice: non temete, perché anche quando vi afferreranno e crederanno di avervi compresso, distrutti, come fecero con Giovanni Bosco, con Filippo Neri e con tanti altri che non sto a citare, come fecero con Padre Pio, che aveva scelto la via del miracolo, della cosa, e non lo poteva fare, per carità, doveva fare delle frasi normali, doveva dire, ma non dire quelle frasi terribili che portano la guarigione. Ebbene, quando accade tutto questo, va a Ferrerano, non vi preoccupate, cercheranno di buttarvi dal mondo, ma voi passerete in mezzo a loro e ve ne andrete. Cioè avrete la forza, avrete la garanzia che la vostra libertà non sarà mai conculcata. I tradizionalisti vi afferreranno, vi accuseranno, ma voi passerete indenni, anche quando sembra che vi stanno portando alla morte. Vedete, questo mi sembra che sia la buona notizia di questa domenica. Siate liberi, cercate la verità nell'interno della Scrittura. Non obbedite alla legge con la mentalità, questa è la legge, così bisogna fare, ma cercate la vostra coscienza e cercate il rapporto diretto con Dio. Cioè che ciò che è cambiato, vedete, nella religione antica alla moderna è semplice. Prima c'era Dio e la legge, ora c'è io e il Cristo e ci guardiamo faccia a faccia. Lui è mio fratello e io cerco di assomigliargli, così come i bambini più piccoli cercano di assomigliare al primogenito, se il primogenito ha personalità. Ecco, questo mi pare che sia, ma non so se mi sono fatta capire, non so poi alla fine se qualcuno di voi vuole buttarmi dal monte, ci ringraziando a Dio averse in piano, e quindi scanso questa condanna. E diciamo allora insieme la nostra professione di fede.